può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
E l'ho fatta apposta entrare un pochino dopo, perché oggi ce la prendiamo con maggiore lentezza. Questo è il tema della nostra puntata: fare con lentezza, fare piano. Si può fare piano nel nostro mondo, si può prendersela con un pochino più di calma, con un pochino più di tempo per riflettere, magari un pochino più di silenzio. Insomma, se c'è tanta confusione, se si va di corsa, si è distratti, si fanno le cose peggio, questo lo sappiamo tutti, però continuiamo a correre. E allora vogliamo chiederci: possiamo fare con lentezza, essere concentrati un pochino su quello che facciamo, insomma, cambiare magari il nostro ritmo di vita? Si riesce a cambiare ritmo di vita, a uscire dalla nostra quotidianità, dal flusso che ci viene imposto dall'esterno? C'è chi ci prova a farlo, c'è chi l'ha fatto decisamente, magari cambiando città, cambiando completamente lavoro, c'è chi invece proprio non ci riesce, continua ad essere un imbruttito, e arriveremo anche all'imbruttito proprio, quello per antonomasia. Chi è di Milano lo sa di chi sto parlando, chi è fuori magari l'ha visto, e comunque è una sensazione quella dell'essere imbruttiti. Ma 349-238-6666 è il nostro numero per contattarci via SMS e WhatsApp, per raccontarci un po' le vostre storie. 824-0024 è il numero verde, sempre aperto per intervenire nelle nostre trasmissioni e dirci la vostra ricetta o la vostra esperienza. Magari avete fallito, magari volete riprovarci, oppure dirci: guardate, anche se uscite dalla vostra quotidianità, poi dopo vi manca qualcosa e tornerete senz'altro indietro. Perché poi uscire dalla quotidianità sembra un mito, il ciringhito, no? Quello in spiaggia. Però poi quando uno è in spiaggia al ciringhito a novembre non sa cosa fare e dice: forse era meglio starsene a Milano a fare l'imbruttito, chi lo sa. 824 0024 per intervenire. Di sicuro c'è qualcuno che sta facendo questa esperienza, la sta facendo cambiando direi radicalmente le proprie abitudini, perché da Londra si è trasferito in un piccolo borgo della Calabria e fa da lì un'esperienza di studio e lavoro. Non è una sola persona, bensì un gruppo di studenti. Un gruppo di studenti che sono entrati in un progetto promosso dalla Rivoluzione delle Seppie, un'associazione che in collaborazione con gli studenti della London Metropolitan University, appunto, si sono organizzati questo trasferimento a Belmonte Calabro. Vista mare, si studia e si lavora. Diamo il benvenuto al nostro ospite Ian Bugarin, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Ian, come va? Com'è a Belmonte Calabro?
Ciao. Bello, ci sta il sole oggi, ieri è venuto la notte e quindi sono felice.
Allora, spiegaci subito perché parli così bene l'italiano, perché uno dice: un gruppo di studenti che da Londra va a Belmonte Calabro, e poi troviamo Ian Bugarin che parla italiano come me. Come mai?
In realtà sono nato a Roma e poi vabbè, ci siamo sposati con i miei genitori e poi i miei hanno deciso di ritornare in Italia perché no, e quindi dopo ho fatto il liceo in Italia e poi la mia tata è italiana.
Sei cittadino del mondo decisamente, direi tu.
Sì.
E adesso ti trovi dopo aver intrapreso, no, questo percorso di studi a Londra, adesso ti trovi a Belmonte Calabro per questo progetto. Sei forse l'unico che parla bene italiano, quindi forse sei il tramite di tutti i tuoi compagni per ora. Siete lì dal 1° di ottobre, non hanno ancora fatto in tempo, credo, a prendere le misure sulla lingua italiana.
Ma in realtà ci sta un'altra ragazza di origine rumena, però anche lei ha avuto un percorso molto simile al mio. Lei parla italiano, poi un'altra ragazza tedesca, anche lei parla italiano, quindi no, non sono l'unico ricordo.
Dai, meno male. Allora, quindi siete lì, il progetto cosa prevede per voi?
Prego?
Il progetto cosa prevede? Cosa dovete fare lì? Come mai siete lì?
Allora, per adesso staremo qui un trimestre e sarà online, quindi non vedremo mai adesso le facce, o almeno nello schermo, dei nostri professori. Però la mattina ci svegliamo presto, veniamo qui alla casa, la chiamiamo, in realtà è un ex cantiere ancora in costruzione, e ci mettiamo qua e studiamo, Però abbiamo questa tradizione di incontrarci alle 7 e a turno uno cucina per tutti. E ci divertiamo.
Vi divertite, certo. Quindi l'impatto è stato buono. Quanti siete?
Siamo 12 in totale, anche, comprendo anche un'altra ragazza pugliese che fa la stagista con un master qui per la rivoluzione delle seppie. E poi Rita, due cani, Chanel e Coco, e abbiamo anche adottato un gattino che era stato abbandonato dalla mamma e era con noi.
Avete fatto una famigliona alla fine, una grande famiglia. Ian, ascolta, tu che hai vissuto sia appunto a Londra, a parte che hai vissuto da tante altre parti, ma hai vissuto sia a Londra sia adesso lì, che differenze vedi nel modo di impostare i ritmi della vita?
Parlavate della lentezza e sì, è bello lento qua e mi devo ancora abituare ai ritmi italiani, però qui, essendo un paesino piccolino di 200 persone, è ancora più lento, ancora più dilatato. E quindi ci si abitua e soprattutto, non so, parlavo l'altra volta, è strano non svegliarsi alle 6 per prendere la metro, stare mezz'ora in metropolitana, appiccicati con altre persone che studiano e tutto. Quindi basta che con 5 minuti cammini da casa mia dove stiamo adesso al cantiere, alla casa, e quindi ti prendi le tue pause, puoi anche prendere un bel caffè là da Susi e mi devo ancora abituarti.
Credo che sia un bel balzo, una bella differenza passare dalle sardine dentro la metropolitana a mi fermo in piazza, bevo un caffè, poi vado a far lezione, poi quando esco non devo rifare un'ora di metropolitana ma magari mi faccio qualcos'altro, non lo so, però che cosa fate d'altro in questo paese?
Sto imparando briscola e scopa con i locali del posto.
Non avevi mai giocato a carte prima?
No, non conoscevo. E poi sono diverse anche da quelle che conoscevo, almeno le illustrazioni che conoscevo di Roma, almeno le carte sono diverse.
Ah, dove giocate quelle napoletane? Giocate. Come
sì, sono napoletane qua, penso. Sono più colorate, quindi mi piacciono già di più. Sono colori più accesi, meno smorti di quelle che sono abituato io. Sono rosse, verdi e gialle. Bei colori.
Beh, quindi ne apprezzi anche l'aspetto estetico.
Sì, sono belline, sono più tascabili, come si dice anche, sì.
Senti, di solito queste esperienze... prego.
No, sì, scusi.
No, dicevo che di solito queste esperienze più lente piacciono di più agli adulti che ai ragazzi. Invece tu l'apprezzi oppure ti manca un po' quella, no, grande metropoli?
Il mancare sì, ma più che altro mi manca la vita pre-Covid, mi manca un po' la discoteca. Però
quella ti mancherebbe anche a Londra.
Sì, compagni, sì, è chiuso dappertutto. Però se mi devo confrontare con altri compagni di classe, mi trovo. Sto bene, sono felice, mi sto riscoprendo e sto facendo amicizia con le persone più grandi di Belmonte.
Beh, lì c'è anche la voglia di...
Siamo tutti felici, tanto.
Dai, siamo contenti che siate felici. Penso che faccia piacere anche le persone del paese. Cioè, ne avete un po' parlato magari quando giocate tra una briscola e l'altra. Che impressione hanno loro di questa piccola invasione?
Il fatto è che penso in generale il calabrese è un po' restio all'estraneo, allo straniero, e quindi è stato un po' difficile anche parlare con loro e anche soltanto sedermi allo stesso tavolo con loro. Però piano piano, con una battuta e l'altra, giocando a briscola e scopa, aiuta, ma anche soltanto comprare la verdura al fruttivendolo del paese, ci si racconta delle storie. Questa signora ad esempio è vissuta in Germania per tanto tempo, quindi ho ritirato fuori il mio tedesco a livello molto elementare, però intanto sì, ci scambiano storie ed esperienze e conoscenze.
Bene, allora ci risentiamo. Quanto state fino a fine anno? Sicuramente mi pare anche di più, perché no, un trimestre fate, giusto?
Soltanto un trimestre, siamo qui fino a dicembre di sicuro, E poi dipende anche molto da...
dalla situazione esterna.
Cosa... esatto, sì.
Dai. Ian, grazie molte. Allora, divertitevi e salutaci tutti, salutaci anche i residenti del paese che insomma stanno vivendo con voi questa avventura. Alla prossima occasione, buono studio.
Grazie, grazie. Ciao, ciao.
Di abilità.
Si può fare.
Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Maurizio è chiamato dalla provincia di Mantova perché anche lui ha una sua esperienza. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che storia ci vuole raccontare? In pillole.
Guarda, molto semplice, io sono nato a Milano, ho vissuto a Milano, studiato, ho fatto l'università, ho fatto la mia carriera nel settore finanziario, poi 50 anni ho lasciato Milano e tutto quello che vuol dire lavorare nel settore finanziario e riuscire a lasciare e aprire un agriturismo sulle colline moreniche vicino al lago di Garda, un agriturismo olistico dove la gente viene per vivere il silenzio e la pace, un po' quello che cercavo io e un po' quello che cercano
adesso
molto
offre
probabilmente
gli altri.
Tante persone.
Certo, è una bellissima esperienza la sua e così fa il paio con quella che adesso vi presentiamo. Tra pochissimo il nostro ospite ha scelto di andare più lontano rispetto al lago di Garda, però anche lui voleva lasciarsi alle spalle qualcosa di un po' troppo pressante. Maurizio, grazie davvero.
Grazie a tutti voi.
Grazie. E lui insomma ci parlava di mondo finanziario, qualcun altro ci ha scritto anch'io lavoro e penso già al lavoro successivo, quindi non mi godo mai né quello che faccio adesso né quello che faccio dopo. Alessandro Castagna è in collegamento da noi, con noi da Minorca. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Laura.
Buongiorno. Anche tu hai un'esperienza di questo tipo? Basta lavoro un po' così opprimente in Italia, andiamo a vivere a Minorca e insomma fondiamo addirittura Voglio Vivere Così, quindi è un nome che chi smanetta su internet per cambiare vita conosce senz'altro.
Sì, diciamo che l'esperienza parte dalle stesse esigenze, che erano quelle di lasciare un luogo dove stavo bene, ma comunque c'erano degli elementi di stress, per venire qui a Minorca dove invece lo stress diciamo si vive solamente per poche settimane in agosto quando arrivano i turisti, però poi durante l'anno la vita è assolutamente rilassante, tranquilla e piacevole.
Però diciamo noi conosciamo queste isole proprio d'estate e immagino che anche tu te ne sia innamorato d'estate, poi quando si svuotano è tutto un altro paio di maniche. A te chiaramente è piaciuto anche quando si sono svuotate, per altri può essere una delusione, immagino che
sì,
ti sia capitato
sì.
Anche questo.
Guarda, a me succede tutti gli anni che quando vengono qui gli italiani in vacanza o anche persone di altre nazionalità e si innamorano dell'isola, mi chiedono informazioni per potersi trasferire tutto l'anno. E una delle cose che io dico, come accennavi tu, è proprio quella di provare l'isola durante i mesi invernali, perché qua non siamo alle Canarie, e Minorca è quella più a nord tra l'altro delle isole Baleari, e quindi il clima è completamente differente. Si sta benissimo per 9 mesi l'anno, però bisogna tenere presente che per 3 mesi, per esempio qui a Minorca, sotto una tramontana abbastanza forte e per chi soffre il vento fastidiosa, e soprattutto sono isole che d'inverno possono essere molto umide, e quindi l'estate è una cosa, l'inverno invece va provato di persona, perché altrimenti uno può veramente rimanere deluso e decidere che non è il luogo della sua vita.
Eh sì, però è difficile, adesso mi domando, come si fa a provare d'inverno? Perché quando si prendi ferie vai lì e stai lì e vedi un po' come in giro, tu come hai fatto? Com'è stato il tuo passaggio?
Ma io ho preso dei periodi, guarda, la prima volta sono venuto in estate come tutti, poi però, conscio del fatto, avendo parlato con le persone che vivevano qua, che c'era un inverno rigido, ho trascorso 15 giorni qui in febbraio, girandola tutta, proprio palmo a palmo, e mi sono reso conto di cosa significa un po' l'isola d'inverno. E probabilmente è stato quello che mi ha fatto innamorare di Minorca, nel senso che è un'isola che va a rallentatore. Qui il detto è poc a poc, e vale sia nella vita normale che nella vita lavorativa, anche se ovviamente si trovano delle persone super efficienti, e quindi l'aver provato questi ritmi lontano dall'alta stagione, dal bel tempo, mi hanno convinto a fare questa scelta, che è quella di trasferirmi qui definitivamente.
Qualche aspetto negativo di questa scelta? Ma ce l'hai? Allora, è tutto soddisfacente?
No, vanno sottolineati assolutamente quelli negativi. Allora, la difficoltà a raggiungerla durante l'inverno, perché non ci sono voli diretti dall'Italia, bisogna fare scalo a Barcellona, e l'umidità per alcuni mesi dell'anno, come ti dicevo prima, e probabilmente un'offerta culturale limitata per chi è abituato come noi a essere circondato da arte, architettura, da bellezza. L'Italia offre delle cose che qui, a parte la natura incontaminata e un mare stupendo, difficilmente si possono trovare. Quindi ecco, quell'aspetto lì lo sottolineerei per chi magari è un po' più affezionato agli aspetti culturali della vita in Italia.
E a me viene sempre in mente quando mi capita di leggere i giornali radio, insomma, le isole isolate. Anche quella sensazione lì di essere isolati com'è?
La si vive soprattutto d'inverno, perché d'estate, sai, tra amici che vengono a trovarti, tra turisti con cui ti relazioni, si vive meno. Una cosa positiva che rispetto a questo all'aspetto dell'isolamento è che comunque vivendo qua una persona può impadronarsi, ossia prendere la residenza, prendere un documento che si chiede qui in Spagna e ottiene il 75% di sconto sui voli nazionali, quindi uno se vuole può andare in mezz'ora a Barcellona spendendo 15-20 euro, quindi è a contatto con una, tra virgolette, metropoli a un tempo limitato di volo. Poi per il resto, sai, i prodotti si possono ordinare su Amazon come nella maggior parte del mondo, però comunque l'isola è un'isola, cioè ti confronti con 90.000 abitanti, alla fine ti conosci, non dico tutti.
Beh, 90.000 sono più di quante non ci sono in molte città italiane. Sì. Ma è vero che tua moglie ha fatto anche il guardiano del faro tra i tanti lavori per restare?
Sì, lei è traduttrice e per 3 anni ha lavorato, in realtà non era un guardiano perché il faro non aveva bisogno di un guardiano, perché sono tutti automatizzati, o meglio sì, ha bisogno di manutenzione, ma non di sicuro di mia moglie, che non aveva le competenze. No, lei lavorava, c'era un museo, un faro di cavalleria, che è un faro a nord bellissimo, e lei ha lavorato per 3 anni in questo piccolo museo.
È molto bello, volli fortissimamente volli, no? Volevate restare e qualunque attività. Allora, Voglio vivere così, il fondatore Alessandro Castagna è in collegamento con noi. Noi dobbiamo chiudere adesso questa parte, cioè GR24. Alessandro, grazie, e allora buon inverno, insomma.
Grazie a voi della chiamata, e resisteremo.
Godetevela, anche se appunto fa freddo, i tempi sono duri, quest'anno sicuramente ci si sentirà un po' più soli, soprattutto coloro che vivono sulle isole. Devo una risposta a un ascoltatore che ci diceva degli studenti. No, gli studenti non è che non fanno un C puntini puntini come dice lui, gli studenti sono in collegamento con Londra e la mattina fanno lezione e poi dopo fanno laboratori di artigianato a Belmonte Calabro, quindi tutt'altro che vuoto la loro giornata. Ci hanno guadagnato qualche ora in meno in metropolitana e un po' più di esperienza di vita nel mondo. Ci ritroviamo dopo GR24, continuiamo con altre esperienze di lentezza e ci raggiunge, come ogni domenica, Marco Malvaglia. Tra poco.
Si può fare.
Si può fare.
Buongiorno Marco Malvaldi, come stai?
Molto bene, poi ancora meglio dopo aver sentito John Mayall and the Blues Breakers con All Your Love, in cui l'assolo di chitarra è fatto da Eric Clapton, detto anche Slow Hand.
Esattamente, quindi tema nostro. Beh, è solo che Slow Hand, parliamo di lentezza in questa puntata, parliamo di fare piano. Marco, prima di chiederti qual è la tua, no? Come sei tu, sei di quelli che fanno piano, sei di quelli che già pensano a quello che faranno dopo e quindi non si godono mai l'attimo, vorrei sentire cosa ci dice Nazareno, che ha chiamato dalla provincia di Ascoli Piceno. Buongiorno.
Buongiorno Laura.
Buongiorno. Mi risulta che lei addirittura abbia scritto una favola sulla calma.
Se non produci nero su bianco è tutto verba volante.
No, ma è bello se non produci, in un momento in cui si parla di far piano, di far lento, lei mi parla di produzione, di ritmi sostenuti. Allora, lei ovviamente non possiamo leggerla questa favola, ma magari ci può dire dove la possiamo trovare o di cosa, come l'hai sviluppata.
Se me la fa leggere mi dà un quarto d'ora di notorietà.
Un quarto d'ora di notorietà, però non le posso dare un quarto d'ora.
Un minuto.
Vabbè, sentiamo, dai, vediamo, la cronometro.
La regina. C'era una volta un re di nome Nazareno che, come tutti i re, era molto ricco. Il re però non era felice perché era solo. Un giorno capì che doveva sposarsi. Purtroppo tutti i matrimoni che fece fallirono inesorabilmente. Tutti volevano fare qualcosa per quel povero re. Il re gradiva molto gli aiuti che riceveva. Quando perse tutte le speranze di essere felice, si avvelenò. Giunto in paradiso, rivide tutta la sua vita e capì che cosa aveva sbagliato. Non aveva sposato la regina giusta, era la calma.
Ma che bravo Nazareno, è stato veramente dentro anche i tempi. Marco, troviamo un editore per il nostro ascoltatore Nazareno, che scrive di sé o scrive in generale?
No, faccio degli appunti. Allora io l'abbinerei, se mi dà mezzo minuto.
Adesso lei abusa del nostro tempo.
Mezzo minuto, Laura, mo l'infinito è lungo, mo noi mica lo prendiamo tutto.
Dai, dai, sentiamo.
Leggerezza. Leggerezza. Leggero è il tempo. Leggera è la nostra vita, figlia del tempo. Difficile è trovare il nostro equilibrio. Buongiorno. Ciao.
Nazareno, grazie, arrivederci, grazie davvero. Guarda che ascoltatori, Marco, abbiamo trovato. Allora, volevo chiederti no, poi le rimettiamo in loop, le teniamo, penso che Nazareno non si offenderà se ogni tanto le riutilizziamo, i suoi scritti.
Assolutamente no.
Senti, tu sei un tipo slow o un tipo invece di quelli che corrono sempre?
No, no, io sono un tipo di quelli che corrono sempre e quindi mi faccio del male talvolta, è un dato di fatto. La cosa curiosa è che invece di lavoro, quando ancora facevo il chimico, io mi occupavo di cose tipicamente lente, io studiavo i liquidi sottoraffreddati, cioè oggetti che si muovono con un ordine di grandezza dei secoli o anche di più, per fortuna da un punto di vista teorico, non sperimentale, anche se ci sono dei pazzi che queste cose le hanno studiate anche da un punto di vista sperimentale.
E quindi cosa fanno?
Allora, è un esperimento che il signor John Mainstone dell'Università di Queensland a Brisbane, in Australia, segue. Un esperimento un po' curioso dal 1961, e qui uno mi dirà, un esperimento che dura dal 1961? No, ovviamente. L'esperimento è partito nel 1927.
Ah, no.
Praticamente.
Ancora prima.
Esattamente. Il signor Mainstone studia la pece, che è un liquido, anche se è un liquido incredibilmente lento. Se, diciamo, visto da un punto di vista, dai tempi ordinari, la pece può essere presa a martellate, però la pece in realtà è liquida e per mostrare la sua natura liquida è stata messa in un imbuto e si aspetta che da questo imbuto la
discenda.
Pece coli. Esattamente, cade una goccia ogni 15 anni più o meno.
Ma che senso ha? Scusami, adesso faccio la domanda dell'uomo della strada, però.
Che senso ha? Allora, il fatto è che noi, diciamo, studiamo e raccogliamo informazioni che poi cataloghiamo e scriviamo, in questo momento su supporti elettronici, su DVD, su plastiche, su... Ma la plastica non è eterna. Si crede che il tempo di conservazione di un supporto solido in questo momento si aggiri intorno ai 70-80 anni, perché la plastica, esattamente come la pece, è un solido un pochino strano, in realtà una natura un pochino liquida. Piano piano si deforma, piano piano perde la memoria della sua forma e noi perdiamo la memoria di quello che c'è scritto sopra. Allora, la durata delle cose è un qualcosa di molto importante per conservare la memoria, perché se noi non sappiamo quanto dura un determinato oggetto, non sappiamo se è il caso di usarlo per scriverci sopra o no. Primo aspetto. Secondo aspetto, questa lentezza incredibile permette di accumulare una quantità spaventosa di energia. L'energia della Terra, l'energia dei vulcani, l'energia di un'eruzione viene proprio dalla capacità di questi liquidi di comprimersi, poi un giorno sfogarsi, e quando si sfogano di solito sono dolori, perché c'è questo accoppiamento. Una goccia di pece ci mette anni ad accumularsi, ma ci mette una frazione di secondo a cadere, e in quella frazione di secondo di solito il professor Mainstone è a prendere un caffè, non ha mai beccato la caduta goccia in vita sua.
E questo è molto triste. Mi sembra tutta una metafora tristissima. Va bene, la ciotola sotto sorveglianza non si riempie mai, diceva uno che è molto più semplice, era il piccolo Snoopy. 9:15 minuti, abbiamo la viabilità.
Si può fare. Si può fare.
Voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace con te.
E la casa può essere anche molto slow, diciamo così, può essere in un borgo dei tanti che aderiscono al movimento Città Slow. È un movimento che è nato nel 1999, e Marco Malvaldi, metti da parte i campanilismi perché è nato a Greve in Chianti, quindi troppo distante da
te. L'importante è che non sia nato in provincia di Livorno, ma per il resto va benissimo.
Ah, vabbè, questa la puoi sopportare. Ma tu sai che io sono originaria un po' di Livorno. Come fai a sopportarmi poi?
Lo so, ma nessuno è perfetto, d'altronde. Dai, dovremo in qualche modo discuterne. E comunque tutti uniti contro Firenze.
Vabbè, ma anch'io. Esatto, questo ci unisce. Questo ci unisce, ed è per questo che riusciamo a parlare insieme in questa trasmissione. Pier Giorgio Olivetti è il segretario generale di Città Slow ed è in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti.
Avete messo da parte i campanilismi anche voi per fare questo movimento, direi, Olivetti.
Beh sì, super wide direi, perché siamo ormai in 31 paesi, proprio partendo dall'idea del sindaco di allora, grande Paolo Saturnini, che ebbe questa intuizione, appunto, quella della lentezza positiva applicata al governo delle piccole città.
E lì all'epoca nasceva tutto il movimento Slow Food di Carlin Petrini, e quindi insomma c'era tutta un'attenzione su questo, e da lì partì anche l'idea delle città slow. Che però ci deve un po' dire come funziona, com'è che una città è slow?
Beh, ecco, è un movimento, come dicevamo, sull'onda della cultura slow del grande Petrini. Ovviamente qui una città deve superare un esame. Insomma, le città vanno sotto esame, sono 72 punti di qualità divisi in 7 macro aree, dalla pianificazione urbanistica all'agricoltura, alle infrastrutture green, di cui oggi tanto si parla, e anche agli aspetti sociali e culturali. Quindi è un'associazione internazionale, ma l'imprinting è il borgo comunale italiano, quelli che avete citato, Greve, ma anche Orvieto, dove abbiamo la sede, e tutti gli altri borghi italiani. Oggi però insegniamo al mondo la lentezza positiva, virgolette, ed è un'associazione a trazione italiana. La settimana scorsa in assemblea abbiamo eletto il nuovo presidente mondiale, che è il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, Asolo è un altro esempio, in un'altra zona che non è né Livorno né Firenze, ma è appunto è la fede montana veneta di Venezia, in provincia di Treviso, meraviglioso borgo, e lì ha prevalso l'idea e anche il progetto di mettere a sistema i beni culturali, la rocca, i musei, con investimenti consistenti, e anche Città Slow Tourism, il turismo visto sotto l'ottica slow non può essere solo quantitativo e produttivistico, deve avere il senso del limite, deve essere in equilibrio, sennò distruggi le ragioni stesse del viaggio, ecco, questo è. E Asolo ha fatto un progetto che vale sì per l'elite del lusso, ma vale anche per tutti gli altri, quindi lo sport, l'outdoor, e ci sono tantissimi esempi nella rete, dal Trentino Alto Adige abbiamo Salorno, Grumes, io non so quanti secondi o minuti abbiamo
adesso
per scrivere i nostri esempi virtuosi, ecco.
Marco?
Posso?
Prego.
Sì, prego.
Allora, una cosa però mi sembra di capire, quindi, che lei parli di posti che sono piccoli ma non isolati, cioè una delle cose che spaventa spesso del paese, del borgo, diciamo in posti lontani da raggiungere, è il fatto che sia isolato. Invece mi sembra che qui lei parli di un posto piccolo, sì, ma che nel quale si fa di tutto per metterlo in comunicazione con altri, è così?
Ma lei ha ragione, noi abbiamo, direbbero i famosi esperti di marketing, un payoff innovation by tradition.
Oddio, qui c'è qualche ascoltatore che è caduto dalla sedia.
Beh, per carità, l'innovazione la si può raggiungere attraverso la tradizione, cioè noi non dimentichiamo la memoria e quindi la lentezza in questo senso, ragionare su quello che siamo e quello che vogliamo essere e quello che saremo. Quindi tutti oggi parlano, per fortuna e finalmente, dico io, insomma, di resilienza, economia circolare, valore della comunità del vicino, si parla di delocalizzazione nei piccoli centri, ma attenzione, senza dotare i piccoli centri e le aree, diciamo, di campagna, di rurali, anche delle coste o delle colline, di connessioni moderne, di appunto strumenti,
anche servizi, perché
servizi alla persona, non ci sarà possibilità di questo trasferimento di qualità. Assolutamente, e anzi si continuerà nella desertificazione, e i piccoli borghi oggi è una sorta di riscossa, non solo piccoli borghi slow come dice, ma anche dei progetti di qualità, per esempio nei quartieri delle grandi metropoli, nelle grandi città, e queste sono emergenze per gli errori del passato, insomma, del recente passato, errori anche strutturali nell'urban planning. Oggi c'è un ripensamento e Città Slow è al centro di questo dibattito. Stiamo lavorando anche su Città Slow Metropole per efficientare e rendere vivibili il buon vivere, si chiama Rete Internazionale delle Città del Buon Vivere, anche i quartieri delle metropoli.
Sì, sicuramente. Prego,
virtuosi.
No, infatti voglio chiedere degli esempi virtuosi e volevo dire che in generale credo mezza Italia o tutta Italia è solidale con questa battaglia per i borghi. Quello che è un po' meno poi percorribile è il trasferimento se mancano quei servizi di cui dicevo prima. Mi viene in mente la settimana scorsa, ero in Oltrepò, cosa succede? Un medico va in pensione, non ne arriva un altro. Allora tutte quelle persone lì adesso sono prive di un riferimento sanitario, tanto più in una situazione come questa. Quindi è difficile poi mettere in pratica quando la realtà dei fatti va contro, diciamo, la sopravvivenza dei borghi.
Esatto, l'unica cosa è che prima o comunque occorre, diciamo, un apparato teorico, una visione, no? Tutti oggi parlano della visione. La visione noi ce l'abbiamo e siamo pronti già per i progetti New Green Generation, con buona pace della nostra super presidente della Commissione von der Leyen. Ma il problema è vero, il nemico dei piccoli borghi, almeno non ovunque, ma in gran parte del territorio nazionale, è stata la delocalizzazione delle funzioni e anche la perdita di servizi. Oggi c'è una revanche, ci sono anche degli strumenti nuovi, vogliamo parlare di telemedicina a proposito di quello che mi ha accennato, ci sono progetti, per esempio a Pollica, nella città slow del former president, dell'ex presidente Stefano Pisani, lì nel Cilento, nella provincia di Salerno, hanno fatto progetti di tutti i generi per aumentare l'attrattività e la residenzialità, e addirittura hanno fatto anche offerte ai giovani e famiglie con case a prezzi calmierati, l'agricoltura è stata messa in valore, quella di qualità non voglio dire estensiva, ma quella collegata alla dieta mediterranea. Qui non dimentichiamo che in Cilento fu riscoperta da Ansel Keys, no? E adesso è patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Ma anche azioni di governo del territorio concrete, il porto di Acciaroli ad esempio era stato privatizzato, è stato reso pubblico ed efficientato. Quindi voglio dire, il mix di quello che un governo locale può fare in accordo con i livelli superiori, provinciale, regionale e nazionale, beh, è importante. E lo stesso in mille altre situazioni. A Parrano, vicino Orvieto, proprio qui dove ci troviamo, c'è questo piccolo castello sui boschi biodiversi del Monte Peglia. Beh, in due anni sono venute 17 nuove persone, famiglie, singoli, ma anche da Roma, da Milano, dalle zone, per la qualità della vita e i servizi. C'è uno spazio di coworking comunale per chi vuol fare telelavoro e non ha la possibilità a casa sua con l'accesso alla superfibra. C'è un laboratorio. Oh, ecco.
Questo è importantissimo, questa serie di iniziative.
Non saranno molto radiogeniche questi elenchi del telefono, mi rendo conto, i nostri progetti. Però di sicuro sono efficaci sul territorio, ecco, questo lo vorrei ribadire. Prego, diceva.
Prego, Marco.
No, la cosa che mi veniva in mente era questa, che questo potrebbe andare di pari passo con quello che è un tema secondo me importantissimo per l'Italia, cioè il recupero dei borghi abbandonati, posti nei quali fino a poco tempo fa non voleva vivere nessuno, però che oggi, con la possibilità di lavorare pur stando non nella metropoli, assumono tutto un altro significato. Voi avete o pensate a qualche progetto specifico per il recupero di borghi abbandonati?
Devo dire, ci chiamiamo Città Slow, ma non è sul borgo definitivamente abbandonato. Naturalmente ci sono degli esempi interessanti dentro i borghi. Noi diciamo recuperiamo i borghi ancora viventi, ancora attivi, con delle comunità attive che vogliono ripensarsi e resistere. Si tratta di resilienza, no? Tutti parliamo di resilienza, ma la resilienza su un soggetto diciamo morto è un po' più complicata. Faccio un esempio così ci capiamo subito. A Grumes in Trentino, in Val di Cembra, il comune ha fatto, comune Città Slow, ha fatto un progetto basato sulla riconversione di edifici pubblici abbandonati. A proposito di abbandono, non c'era più un negozio di alimentare in tutto il paese. Hanno preso la caserma dei carabinieri, è stata riqualificata in un ostello e sotto un mini market al servizio della comunità, che così non può vivere e avere accesso ai prodotti fondamentali. Nel 2019 questo ostello, nell'area, nell'era pre-Covid ovviamente, ha fatto 4.000 presenze. 4.000 presenze in un piccolo paese di valle ha messo in moto un indotto per tutta la valle. Un altro era un caseificio che è diventato un ristorante tipico locale, sempre di proprietà comunale, e una malga è diventato un rifugio alpino per tutti sul sentiero di Ura, insomma su itinerari outdoor, all'aria aperta. Quindi da questo livello di intervento pubblico sono nate poi delle strutture private, e qui mi piace questa storia interessante di Marcello Bianchi, cognome che più milanese non si può, milanese di origine, andò un giorno a una fiera a Milano, mi pare che fosse fa la cosa giusta, e ha visto lo stand della Città Slow di Grumes. Si è innamorato e è andato ad aprire un'azienda biologica, proprio si chiama Maso Zep, sopra Grumes, e altre esperienze, le erbe officinali di Luca, Giove officinali, cioè ci sono
dei
ritorni dalla metropoli oppure anche proprio dei trasferimenti.
Ci vuole anche quel guizzo così che capita, magari una un'intuizione e poi porta buoni frutti. Adesso io ho letto recentemente, non riguarda un piccolo borgo, ma riguarda le terme, se non sbaglio, di Tabiano, che hanno detto, qui il turismo adesso è quello che è, però noi vi mettiamo a disposizione una, no, una connessione ottimale per fare il vostro smart working da qua. Che è una grande idea, perché alla fine uno deve fare con quello che ha, questo è il tema della puntata che abbiamo fatto ieri, e uno c'ha il Covid purtroppo e c'ha da affrontare una situazione lavorativa, cioè che cosa mette insieme? Mette insieme una disponibilità per chi va a fare le cure termali di lavorare da lì. Ci vuole, no?
Esattamente, come accennavo Parrano, no? Parrano, piccolo borgo. Non hai la possibilità di portare nei casali esterni al paese la fibra. Bene, allora uno spazio co-working comunale con accesso. Oppure lì hanno fatto anche un laboratorio di trasformazione di cibi e prodotti alimentari, chiama Gusto Umbria, che le aziende agrituristiche possono, o anche i privati, possono affittare per un periodo, no? Quindi con tutte le cose a norma, e possono conservare i prodotti e venderli. Sono già quasi 40 le piccole o grandi realtà che si sono coagulate intorno a questo laboratorio. Come dicevamo, una goccia, un'idea, però ovviamente non basta la buona idea, occorre costruire anche attorno una cultura slow. Poi biciclette elettriche gratuite su prenotazione. Uno arriva, stazione di Fabbro, ci sarà un bus elettrico che collega al paesino, di lì con le bici elettriche, 150 km di autonomia, uno se ne va nei borghi, nelle frazioni laterali. C'è una cooperativa di comunità che appunto chiude il cerchio, quindi solo così possono aumentare gli abitanti e i giovani possono rimanere o addirittura ritornare sul territorio.
Se certo, altrimenti avremmo l'abbandono via via progressivo di tutti i borghi. Allora, Città Slow ci è piaciuto moltissimo, un bel progetto che speriamo di ritrovare sul nostro percorso. Grazie Pier Giorgio Olivetti, buona giornata.
Grazie a voi, grazie.
Il segretario generale di Città Slow. Abbiamo una piccola pausa, Marco, tra pochissimo torniamo perché siamo di domenica, e di domenica cosa si fa con calma? Si prepara il pranzo.
Si mangia.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Sunday morning, it's just the wasted years.
Allora, per me il pranzo della domenica preferito da bambina erano i saltimbocca alla romana con patate al forno, e possibilmente quando si tornava da messa si passava a prendere in pasticceria le paste, e le mie preferite all'epoca Savona erano quelle con la crema chantilly. Io non so, Marco, tu che ricordi hai? Io temo purtroppo di non aver trasmesso però questa abitudine ai miei figli. Adesso tu mi dici dei tuoi e di cosa fate adesso. È un po' meno...
Il mio si sveglia, ogni tanto si sveglia la domenica e pretende di fare i pancake per colazione, il che è lento nella preparazione e ancora più lento nella pulizia, perché verniciamo la casa di nuovo. Ma il mio ricordo chiaramente è... il pollo arrosto, le patate, perché domenica e patate credo siano contemplate sul dizionario come qualcosa di...
un binomio inscindibile.
Domenica vedi patate, e per me le meringhe, le meringhe con la panna, che erano anche lì un must, ma il fatto è che appunto le patate la domenica, perché le patate sono una cosa lenta da fare, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, non puoi mettere il forno a 350 gradi e farle in un quarto d'ora.
No. Allora, Barbara Toselli, che è già in collegamento con noi, è sicuramente un'esperta, infatti in uscita c'è il suo libro Il pranzo della domenica. Buongiorno Barbara.
Buongiorno a voi.
Allora, tu appunto scrivi questo libro e lo dici, ed è dichiarato, diciamo, perché si stanno perdendo certe abitudini. Come dicevo io sicuramente non le ho tramandate, sono qui a lavorare, non sto facendo patate a casa, per esempio. Tanti di noi hanno cambiato ritmo di vita rispetto ai genitori.
È vero, è assolutamente vero, infatti è proprio un pochettino quello che vorrei comunicare con questo libro, cioè cercare un pochino di ritrovare questa bella tradizione che era quella di riunirsi a tavola la domenica a pranzo, ma non soltanto per mangiare cose che normalmente richiedono molto tempo per la preparazione, ma anche proprio un momento per ritrovarsi, per parlare, per comunicare, per stare insieme. Quindi è un libro che aiuta un pochino anche ad organizzarsi magari in anticipo per chi magari come te la domenica mattina lavora, e riuscire un pochino anche a ritrovare un pochettino il gusto della convivialità.
Preparare insieme anche, perché ci sono cose che è bellissimo preparare insieme, penso alla pasta fresca che coinvolge più o meno tutta la famiglia.
Sono perfettamente d'accordo, e poi sono proprio quelle piccole cose che possono anche aiutarci i nostri figli, in cui nella preparazione per esempio della pasta fresca, ed è un bel modo per appunto trasmettergli questa tradizione di dedicare almeno una giornata alla lentezza e alla preparazione di un pranzo un pochino più diciamo consistente e anche un pochettino più lento.
Ce lo possiamo anche concedere, durante la settimana spesso mangiamo veloce, male. Adesso vabbè, purtroppo insomma, saremo un pochino più a casa ancora a lungo e quindi mangeremo meglio, ma per anni abbiamo mangiato velocemente, forse anche un po' malino, in maniera nutrizionalmente non adeguata, e almeno la domenica mettiamoci lì, questa è un po' l'idea, no? Facciamocela bene, facciamocela gustosa, quell'insalataccia buttata lì la lasciamo per il lunedì.
esatto, è vero, la domenica è un pochino il giorno della festa da tutto, anche dalle
che poi non è che sia proprio domenica obbligatoriamente, uno lo può fare il sabato, se libero di sabato.
Ovviamente, ecco, per tradizione la domenica è un pochino quella che da sempre richiama un pochettino alla tradizione del pranzo della domenica, ma può essere sabato, può essere, ovviamente deve essere una giornata da dedicare, ma compatibilmente a quelli che sono i propri impegni.
A ecco, me una domanda sì, io avrei, perché sì. C'è un mio amico che sta con una ragazza cinese e una volta mi ha insegnato la ricetta del pollo alla Coca-Cola, che è buonissimo, solo che ci vogliono circa 10 ore. Qual è la ricetta più lenta che conosci, quella che proprio richiede il maggior numero di ore di preparazione?
Beh, sicuramente ci sono moltissimi piatti proprio di carne che richiedono una preparazione, una cottura lenta, perché alcuni tipi di carne più cuociono lentamente e più poi sono morbidi, succulenti, le cotture veloci non sono amiche della carne, soprattutto di alcuni tagli, per cui sicuramente ci sono degli stufati o il mangio alla bourguignon, mi viene in mente, che richiedono tantissime ore di marinatura, di insaporimento e anche una cottura lentissima, quindi proprio l'elogio della lentezza.
Io vorrei sapere dagli ascoltatori se fanno in tempo a scriverci 349-238-6666 che cosa sono abituati a mangiare la domenica adesso, ecco, non tanto nella loro infanzia, ma adesso, per capire un po' anche come sono cambiati i gusti rispetto appunto al roast beef, all'arrosto e le patate al forno, i miei saltimbocca, così, una curiosità, ecco. Dall'altra parte io, Barbara, sono rimasta un po' invece appesa alla possibilità che tu mi hai ventilato di preparare prima qualcosa da proporre poi la domenica come pranzo, cioè che cosa posso preparare il giorno prima che il giorno dopo mi fa fare il figurone del pranzo della domenica?
Allora, ad esempio le lasagne tu le puoi preparare sicuramente il giorno prima e tenerle pronte da infornare la domenica, e sono buonissime anche se sono state assemblate, diciamo così, il giorno prima. Ci sono anche molti piatti di carne, come mi viene in mente il polpettone o le polpette, che possono essere preparate tranquillamente il giorno prima. E ci sono tantissimi dolci, quasi tutti, che possono essere preparati il giorno prima. Di piatti che devono essere fatti proprio espressi all'ultimo momento ce ne sono pochi, perché in realtà stiamo parlando proprio di un po' di lentezza, quindi sono preparazioni che richiedono un pochettino di tempo, nella maggior parte dei casi si possono anticipare.
A me viene in mente che una cosa molto slow e però al tempo stesso necessaria da fare sul momento sono gli estratti di frutta e di verdura freschi, con questi appunto slow juicer. Tu le hai mai usato questo oggetto meraviglioso?
Oh sì, tantissimo. Non è, diciamo, tra i protagonisti di questo ultimo libro, però ad esempio io ho pubblicato un libro sulla colazione lo scorso anno e anche lì c'è un po' il richiamo a questa abitudine della lentezza, e ci sono tantissimi estratti di frutta e anche di verdura.
Beh, gli estratti sono molto, però come dicevi Marco, sono un po' lenti forse da preparare anche lì.
Sono
lentissimi,
quindi... proprio perché alla fine...
Ma ci vuole una macchina particolare per farli?
Sì, ci vuole l'estrattore.
Quindi non è per tutti, non è che adesso torno a casa e mi metto a fare... No.
Allora, la differenza tra l'estrattore e una centrifuga è semplicemente il modo in cui la frutta, il succo viene estratto dalla frutta, quindi l'estrattore ha una grossa molla, diciamo, è come un grosso torchio, se vogliamo, per cui la frutta viene proprio premuta da questa molla, da questa specie di macina, e poi viene estratto il succo. Ci vuole un po' di più.
Allora, qualche risposta mi è arrivata. Adesso Barbara ti comunico che c'è qualcuno che è impegnato in tortelloni ripieni di culatello e parmigiano reggiano con sugo di funghi. Sì, decisamente. Ma la stessa persona poi sostiene di avere anche oggi moscardini alla Livornese. Non so, è un ristorante, dai, non è possibile che faccia tutto.
Comunque ci dia l'indirizzo.
No, infatti se ci può ospitare. Allora, un altro scrive una cosa che non è comprensibile, però pasta asciutta o risotto a casa mia la domenica si mangia come tutti gli altri giorni. Lo so, anche a casa mia. Cercavo più indicazioni, qualcuno è interessato al libro, poi dopo trovate tutto, ve lo ridiciamo. Abruzzese fuori sede, continuo tutte le domeniche a preparare la pasta fatta in casa, a volte anche tagliata con la chitarra. Roberta mia, siamo sempre disponibili, se sei fuori sede a Milano veniamo senza portare Covid, ci metti il piattino fuori dalla porta, lo portiamo via. E poi chi lavora fuori casa, mi immagino, vedete, va troppo veloce, state arrivando a raffica ragazzi, lasagna, salsiccia e zucca da Genova.
Buonissime.
Vedi e quante proposte che arrivano. Quando no, non ci sto dietro, capesante alla veneziana.
Però.
Va bene, dai. Facciamo poi un campionario di tutto, te lo spediamo.
Una statistica.
Allora, io devo salutarti perché adesso abbiamo lo spazio dedicato alla viabilità, come chiedono gli ascoltatori. Barbara Toselli ha scritto Il pranzo della domenica, ma non lo trovano ancora, sta per uscire, vero?
Sta per uscire, uscirà il 19 novembre.
19 novembre, quindi abbiate un po' di
Gribaudo in libreria online, insomma, si troverà dappertutto. Naturalmente sulla copertina
che ci hai messo?
Sarà un meraviglioso pollo arrosto, perché per me il pollo arrosto è l'emblema del pranzo della domenica.
Vedi, abbiamo trovato anche la tua di preferenza, ecco. La tua abitudine.
Sì.
Qualcuno ha fatto i burrito e la torta di mele, qui c'è un mix.
Ma va bene, c'è anche un po' di internazionalità, va benissimo, perché no?
Ma avete fatto venire fame anche di là a quegli altri. Va bene, Barbara, grazie mille.
Grazie Laura, grazie Marco, e buon lavoro, buon proseguimento e buon pranzo.
Grazie, buon appetito a te.
Si può fare. Si può fare.
Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori, che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di dentro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rive.
E che dire, abbiamo parlato di lentezza per tutta la puntata, allora a me per contrasti Marco mi è venuto in mente colui che di lentezza proprio non ne vuol sentir parlare. Ti presento il signor Imbruttito. Buongiorno signor Imbruttito.
Buongiorno a tutti, chi va piano non è di Milano. Bellissima la trasmissione, ma proprio perché oggi ho il jet lag dell'ora solare, me la sono sentita in flow. Ma chi va piano, non lo dico io, adesso non voglio fare il monologo, come state?
Noi stiamo benissimo signor Imbruttito, però adesso ci sentiamo già in colpa, un'ora e mezza a parlare di lentezza e scopriamo che pur stando a Milano non siamo di Milano.
Lo diceva Alvaldi, no? Che la Madonnina alla mattina la spara un colpo in aria senza far vedere e la dà via. Alla mattina la Madonnina senza farsi vedere spara il colpo in aria e la dà via, e noi incominciamo a correre, è così Milano, puoi stare fermo.
Ma non è mai venuto a lei in mente, signor Imbruttito, di aprire il famoso Ciringhito, magari ai Caraibi?
Beh, mollo tutto e apro un Ciringhito, è un bel titolo di un film. Nella vita invece devi stare chino sul fatturato, ma non lo dico io, diceva Virgilio, no? perdere tempo a chi più sta più spiace. Ti ho buttato anche la citazione colta di due Giorgiani in giro per l'inferno.
Mi scusi, signor imbruttito, ma io sono toscano, com'è che lei che sta sempre dentro la circonvalla o dice di stare, però poi quando uno va in Toscana è pieno di milanesi, come mai siete dappertutto?
È perché non mi ascoltano.
Cioè, i milanesi non ascoltano, non danno retta, ma sono indisciplinati, altro che...
Non è vero, sono, posso uscire dal personaggio.
Puoi uscire, Germano Lanzoni, ci fa molto piacere che tu sia in collegamento con noi. Grazie anche per averci portato l'imbruttito in diretta.
Grazie, grazie anche a Tommaso, Marco e Federico che sono un po' i papà di questo personaggio che mi danno modo di liberare l'imbruttito che c'è dentro di me e penso di noi. Io invece come persona, spiego anche perché poi si va in giro in Toscana, vivo in periferia, perché il personaggio vive in aria C, ma la persona dove può. E qui, insomma, vivere lo slow incomincia a vivere lo slow. Poi come artista io credo che l'ozio, ad esempio, sia un ottimo mood per creare, no? Proprio quando ti stacchi completamente liberi la creatività.
Qui, avendo due artisti, Marco, concordi? Anche tu ti stacchi un po'?
Assolutamente, il cervello è lento, è una cosa con la quale bisogna fare i conti, è lento, rumoroso, impreciso e funziona per intuizione, quindi se uno rincorre non arriva, insegue, si affanna e basta, sono d'accordissimo, ma Germano, ma questo modo di fare satira, prendendosi in giro, secondo te il milanese imbruttito in realtà è a qualsiasi latitudine, dentro ognuno di noi c'è una parte imbruttita che va in qualche modo controllata?
Sì, ma sai, cioè, citerei il maestro Gaber, no? Che non si preoccupava del berlusconismo che c'era in giro, ma di quello che era dentro di sé, no? Quindi è proprio il lato, la satira permette, diciamo, utilizza il paradosso, no? In questo caso è l'esasperazione di uno stato di sclero naturale che ti entri in mood appena esci di casa, perché diciamo in una situazione di conflitto, no? Tra il tuo tempo che può essere slow e il tempo degli altri che è rigorosamente iperveloce, si trovano i contrasti, i conflitti che per noi comici diventano terreni fertili. Chiaramente non ha capito un cazzo di quello che ha detto, no? Fa solo il figo,
Assolutamente.
Ma il milanese imbruttito alla fine quanto si porta via di te adesso, scusami, però
adesso è padrone dei bottoni, cioè è assolutamente padrone dei bottoni. È molto interessante, Molière diceva quando cammini lasci tre impronte, no? La persona, il mestiere e il personaggio. Il pubblico ti vede solo per il personaggio. Questo vale per tutti, no? Persone, mestiere, cioè competenze, che è mestiere, e il personaggio diventa ruolo. Quando si rischia, quando tu ti percepisci perché come solo personaggio. Quindi fortuna in me ha avuto il movimento opposto. Cioè la persona si è preso il personaggio cercando di avere dei contenuti e dal personaggio le competenze. Per cui adesso faccio corsi, formazioni, scrivo libri.
Però lo fai nei panni del personaggio?
Nei panni delle tre impronte, perché il personaggio spesso e volentieri viene fuori, perché il personaggio è legato poi alla mia professione. Sono un artista di Milano, io sono un cazzaro milanese perché faccio da 31 anni, ho lavorato nei peggiori locali di Caracas con la gente di Caracas, a Milano in Barona, no? Quindi Scaldasole, centri, ma prima erano centri occupati, insomma, Demo Comica, e poi è arrivata adesso i roof e i grattacieli, però io sono radicato in questa città.
Questa cosa di di usare il personaggio ti permette anche di demarcare molto bene, secondo me, dove è la satira e dove è, diciamo così, la serietà. È chiaro che se un personaggio come il milanese imbruttito fa ridere dicendo cose assurde, Tu stai anche però dicendo, stai sottolineando che quello che dici è in un certo senso assurdo, cioè un modo molto bello di, diciamo, di mettere le cose in chiaro, perché spesso la satira può fare danni proprio perché non si capisce che uno sta scherzando.
Sì, no, la cosa assurda è che io racconto l'assurdo nell'assurdo, ecco perché è reale, no? Perché chi coglie un attimo nella propria esistenza un minimo di realtà si accorge che è tutto assurdo. Cioè, si parla di smart working, in realtà è remote working, che vuol dire lavorare H24 7 giorni su 7, che è l'assurdo del mio personaggio, ma è il reale del nostro presente. E quindi se poi tu ci credi diventi tu il personaggio, no? Tu diventi l'assurdo. La figata del personaggio nella mia vita personale è che mi ha aperto il contatto con le aziende, gli imprenditori, il mondo reale che io rappresento in modo super pittoresco, e scopri che invece ci sono persone, progetti dove lavorare H24 7 giorni su 7 vuol dire la differenza se portare a termine un obiettivo o no. E quindi è affascinante perché c'è del reale nel personaggio e dei personaggi nel reale che superano me stesso.
Senti, tutto questo l'hai messo anche in forma divertente, ma appunto seria, anche nella Terra dei Pirla, che è il libro che sta uscendo, Le strabilianti avventure distanziate di un inguaribile giullare, questo è il sottotitolo. Cioè, periodo di
sì, no, questo
mix.
Sì, prego. Per confermare che Milano è circolare, abbiamo lo sveggiato, ma poi alla fine è un pirla che parla, no? Nel senso buono, no? Io mi riconosco come tale, no? Spesso e volentieri come il pirla, cioè la trottola che gira su se stesso. Mi sono ritrovato spesso in questa condizione. E quindi, essendo esperto, riconosco il pirla, no? E ho raccontato, il libro è uscito il 28 luglio, e ho raccontato quello che è stato il lockdown nella prima condizione, ed è stato curioso cercare il lato ironico perché questa era un po' la mission del figa, parla come personaggio, ho detto figa, scusa, non si può dire figa,
una penalità,
ma vuol dire a Milano figa non è una parola, c'è cioè una preghiera laica a proposito di pirla, quindi, che tra l'altro è la leva per mandare avanti le cose, figa muoviti, no, ti porta una cosa volevo.
Uè, adesso bello. Io devo fare devo fare anch'io la parte del milanese, anche se non lo sono, perché adesso c'è il fatturato, cioè c'è la pubblicità che dobbiamo per forza darla, quindi.
Assolutamente, anzi vi dico, ragazzi, ho tirato sulle orecchie, perché qua la baracca è merito di questi partner, grazie ragazzi.
Grazie a te Germano Lanzoni, grazie anche a Marco Malvaldi come ogni domenica in collegamento con noi, io mando un saluto a Violetta che è in collegamento invece da Lisbona e ci dice che lei mangia baccalà con patate perché questo succede in Portogallo. Devo fare dei ringraziamenti che sono a Michele Michelazzo, autore di questo programma, Edoardo Lavezzari in redazione, oggi in assistenza c'è Danilo Ditrani, in regia Gianmarco Ferronato, GR24, ci ritroviamo la settimana prossima.